Amen. Allora ci rivolgiamo alla parola del Signore, fratelli. Leggiamo dalla lettera ai Romani. Lettera di Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 15. Leggeremo i primi 7 versi, poi ci soffermeremo su un verso in particolare. Romani 15, i primi 7 versi. Dio sia lodato. Ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti, per la gloria di Dio. Amen. Oggi chiedevo al Signore di darmi una parola di consolazione per voi. E il Signore mi ha messo davanti questo brano, verso 4, voglio rileggerlo. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Ci sono in questo brano che abbiamo letto alcuni termini chiave, alcune parole che vanno approfondite, che desidero approfondire insieme a voi stasera, perché quando noi usciremo da questo luogo vogliamo essere consolati, portare nel nostro cuore una parola di consolazione. Amen. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. Allora, l'Apostolo Paolo, nel verso precedente, ha citato una profezia dell'Antico Testamento, dal Salmo 69, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, è una profezia su Cristo. E partendo da questo spunto, scrive a noi, scrive ai Romani. Adesso non lo so quanti sono nati a Roma qua, io sono nato a Roma, quindi la lettera è per me. Paolo scrive ai Romani. E a me, l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, mi dice tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. E ho pensato, fratelli, sorelle, che alla base di tutto c'è l'istruzione biblica. Ora, perché tante esperienze spirituali rimangono circoscritte? Perché tante emozioni genuine, abbiamo sentito i nostri ragazzi parlare di pianto, di lacrime, ma anche le persone più grandi a volte si commuovono, avviene pure in mezzo a noi durante la nostra riunione di culto, che il Signore con la sua parola tocca qualche cuore, questo cuore si commuove. Sono emozioni genuine, provengono dalla parola di Dio, ma se noi poi lasciamo che queste esperienze siano esperienze così occasionali, senza istruzione biblica, manca il fondamento. Ed ecco che Paolo ci ricorda che tutto quello che è stato scritto, lui si riferiva all'Antico Testamento, il Nuovo Testamento era in formazione, in via di formazione. Lui, scrivendo questa lettera ai Romani, in qualche modo contribuisce al Nuovo Testamento. Ma tutto ciò che è scritto, la Bibbia, fratelli, sorelle, non è un libro che deve rimanere lì, in qualche scaffale, o sul tavolino, o sul comodino. Ma tutto ciò che è scritto deve essere anche letto. Ci siete, fratelli, sorelle? Ora, qualcuno non sa leggere, qualcuno non ci vede, ma la puoi anche ascoltare, la parola di Dio. Oggi ci sono molti strumenti a disposizione, ci sono addirittura i Vangeli, la Bibbia letta, e tu puoi ascoltarla. Pensate, nel tuo telefonino tu puoi avere una versione della Bibbia parlata. Te la scarichi nel tuo telefonino, ti metti le cuffiette e ti senti la parola di Dio. E io ti assicuro che fa più bene quello che 10.000 programmi televisivi insulsi. L'istruzione biblica è il fondamento della nostra fede. Senza Bibbia, senza conoscenza della parola di Dio, non c'è fede. Puoi avere una religione, puoi avere una simpatia anche per la Chiesa evangelica, ma se tu non leggi la Bibbia, la tua fede non crescerà mai. Sarai sempre a un livello embrionale. E ci spiega Paolo perché questa Bibbia, questa scrittura è così fondamentale, così importante. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. È la base. Perché poi produce qualcosa affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture. Vedete? La pazienza, che è una grande virtù, voi siete tutti pazienti, non ne avete bisogno, no? Voi proprio qualsiasi cosa succede non perdete mai la pazienza, no? Se brucia quello che hai messo sul fuoco, che bello! ti rigano l'automobile e ti rallegri. La pazienza è una virtù che, secondo l'Apostolo Paolo, proviene dalle scritture. Mi piace, grazie, voglio dire grazie allo Spirito Santo e grazie all'Apostolo Paolo per questa frase così chiara. La pazienza e la consolazione ci provengono dalle scritture. E il termine pazienza può essere tradotto in questo testo, ho confrontato altre Bibbie, perseveranza, costanza. La pazienza ci rende perseveranti, cioè ci fa andare avanti con costanza. Domandati, sei una persona costante o incostante? Sei una persona perseverante o sei una persona che si arrende subito? Soprattutto nella tua relazione con Dio, sei perseverante? Sei costante? Guarda, se tu leggi la Bibbia sarai costante. È una conseguenza. Proviene dalle scritture. Quanto è importante questo libro? Quanto è importante leggerlo e meditarlo? Medita questa parola giorno e notte, perché se tu lo farai, tu riuscirai in tutte le tue imprese. Ti sei mai domandato perché non te ne va bene una? Risposta: hai messo alla base della tua vita la scrittura? Stai meditando la parola di Dio? Ma che c'entra, fratello? Ma che c'entra la Bibbia? Che c'entra? Se mi vanno male le cose non c'entra niente, no, c'entra. C'entra. Perché trascurando la scrittura, lo sai cosa fai? Trascuri Dio. Ma non è la stessa cosa, quello è un libro, è Dio, è Spirito. Ti dimostro adesso, con le parole dell'Apostolo Paolo, che trascurando la scrittura trascuri Dio. Considerando e meditando la scrittura, tu ti acquisti il favore di Dio. Affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza e il Dio della pazienza e della consolazione. Cioè, la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture e poi Dio viene chiamato il Dio della pazienza e della consolazione. Perché Dio è indissolubilmente legato alla sua parola. Anzi, Gesù Cristo è la parola di Dio. Se vuoi pazienza e consolazione nella tua vita e vuoi che Dio te la doni, tu hai bisogno della parola di Dio, della scrittura, e la devi amare, e la devi seguire, e la devi meditare. Abbiamo detto pazienza significa anche perseveranza, costanza, ma fermiamoci un attimo sulla consolazione. La consolazione, come la pazienza, proviene dalle scritture. Sei triste? Hai bisogno di consolazione? Che fai quando ti senti inconsolabile? Ho bisogno di consolazione. Che fai? Chiami qualcuno, telefoni all'amico, all'amica del cuore. Sono triste. Dimmi una parola buona. Ora, se quello è un fratello, una sorella in Cristo, magari ti leggerà un versetto della Bibbia, no? Ma voglio dire questo. I tuoi simili ti possono consolare fino a un certo punto. Perché noi possiamo, come abbiamo letto precedentemente nella seconda lettera ai Corinzi, possiamo consolare perché siamo stati da Dio consolati. È una verità biblica. Dio ha consolato il nostro cuore e allora possiamo consolare quelli che si trovano nelle afflizioni. E questa è una cosa meravigliosa. Ma c'è un punto oltre il quale l'essere umano non può arrivare. Tu hai bisogno della consolazione di Dio, il Dio della pazienza e della consolazione. Perché Dio si chiama il Dio della consolazione? Perché Dio consola. E quando hai bisogno di consolazione, fatti consolare dal Signore. Ma come faccio a farmi consolare dal Signore? Ecco, leggi la parola. È un processo lineare. È un rapporto causa-effetto. Tu leggi la scrittura, la parola di Dio produce consolazione nel tuo cuore e questa consolazione divina ti porta ai piedi del Signore in preghiera. E mentre preghi, Dio continua a riversare nel tuo cuore la sua consolazione, che non è una consolazione umana, che non è la pacca sulle spalle che ti dà il tuo simile. La consolazione di Dio è profonda, porta pace, Lo Spirito Santo è chiamato il Consolatore. E abbiamo scoperto che quando Dio ci consola, siamo consolati per davvero. Amen. Abbiamo parlato di istruzione biblica, abbiamo parlato di pazienza, abbiamo parlato di consolazione e poi c'è un altro aspetto che è conseguenziale. Istruzione biblica, leggiamo la Bibbia, impariamo la pazienza e siamo consolati. E poi dice, mediante la pazienza e la consolazione che provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. La speranza è conseguenza, come se fosse un treno, un locomotore con i suoi vagoni, eh? Il locomotore è la parola di Dio. Se levi la Bibbia, il treno non si muove. Ma se hai la parola di Dio nella tua vita, la leggi, la mediti, allora questo treno si muove e porta con sé dei vagoni, pazienza, consolazione, speranza. Il credente non è mai disperato. Lo ripeto, il credente non è mai disperato. La disperazione è un sentimento che non appartiene a coloro che sono figli e figlie di Dio, a coloro che hanno dato il cuore a Gesù. Perché la disperazione, appunto, è l'assenza di speranza, è il sentimento che provano coloro che non sanno più che cosa fare, che non sanno più dove andare, che non hanno più risorse, che non hanno più direzioni da dove cercare, non sanno più a chi appigliarsi o a cosa appigliarsi. Ma noi abbiamo una speranza, perché Dio, oltre che il Dio della pazienza e della consolazione, è anche chiamato l'Iddio della speranza. Quanti bei titoli c'è il Signore, eh? L'Iddio della speranza. E questa speranza va conservata. Conserviamo la speranza. O riteniamo la speranza, proteggiamo gelosamente questa speranza. Il cristiano spera sempre. Giobbe diceva: io spererò anche nella morte. Io spero in Dio. E il salmista diceva: spera nel Signore. Spera nel Signore. Il quadro che è davanti a te può essere tenebroso. Le situazioni che attraversi potrebbero essere micidiali. Ma se speri nel Signore, la luce arriva. E il cristiano spera sempre. E il cristiano spera sempre e conserva la speranza. Sapete quei barattoli che si usano per conservare le conserve? La marmellata, tu la fai, poi chiudi bene, barattolo sigillato. Mi raccomando, non l'apri, perché quando l'apri poi si guasta. Tienilo bello stretto. Il Signore vuole che conserviamo la speranza, gelosamente, come qualcosa di grandemente prezioso. Ci sono altre espressioni qui, da parte dell'Apostolo Paolo, che riguardano ancora la Chiesa. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù. Allora, questo Dio che prima ci presenta la sua parola, la voce di Dio, poi ci dona pazienza e consolazione, e poi Paolo sta pregando per noi Romani. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Uno stesso sentimento, un'armonia, un'unità di intenti. E qual è l'obiettivo? Perché dobbiamo stare uniti, fratelli, sorelle? Perché dobbiamo pensare alla stessa maniera? Perché dobbiamo essere tutti uniformati? No. Perché dobbiamo andare tutti quanti col paraocchi? No. Noi dobbiamo pensare alla stessa maniera riguardo la fede? Perché abbiamo un unico obiettivo, glorificare Dio, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Sapete cosa succede quando siamo uniti in armonia, di pari sentimento, come dice la Scrittura? Succede che la gloria di Dio si manifesta in mezzo a noi. I discepoli ricevettero lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste mentre erano tutti insieme in armonia, di pari sentimento. Sapete cosa vuol dire pari sentimento? Unità di intenti, armonia. Significa che quando siamo qui non è che uno pensa a una cosa, un altro pensa a quello che è rimasto a casa o pensa non vedo l'ora di andarmene. Cioè, quando si sta insieme per glorificare Dio. Tu sei venuto qui per glorificare Dio. Non te lo dimenticare, quando entri da quella porta, tu sei qui per glorificare Dio, e se non lo fai, stai in qualche maniera guastando l'armonia. Il pari sentimento che invece si deve manifestare nella casa del Signore. Affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E infine conclude l'Apostolo Paolo dicendo: perciò, conseguenza di tutte queste cose, accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. O ci ha accolti. L'accoglienza è un aspetto dell'amore. E se tu non ami una persona, non l'accogli. Tu accogli le persone che ami. Tu apri le tue braccia affettuosamente ed accogli le persone che ami. E l'Apostolo Paolo dice: accoglietevi gli uni gli altri. Questo modello di Chiesa, una Chiesa unita di pari sentimento, una Chiesa accogliente, per chi entra in questa Chiesa dobbiamo essere accoglienti, ma dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Ricevere ciascuno di noi l'altro, e questo amore è secondo Cristo Gesù. E quindi, fratelli e sorelle, vorrei lasciare a voi semplicemente questo pensiero oggi. Questi cinque elementi non devono mancare nella nostra vita spirituale, perché se così non è, noi ci perdiamo le benedizioni del Signore. Viviamo una vita meno amata. Un cristianesimo superficiale. Ma se approfondiamo, istruzione biblica, perseveranza e pazienza, la consolazione che è al centro di questa opera meravigliosa dello Spirito Santo, la speranza da conservare e l'accoglienza reciproca in uno stesso sentimento. Questi elementi produrranno in noi una crescita spirituale. Non avremo più una fede embrionale o una fede traballante, perché manca il fondamento, ma la nostra casa sarà costruita sulla roccia. Gesù l'ha detto: chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica è simile a uno che costruisce una casa sopra la sabbia. Va tutto bene finché non vengono le tempeste. Quando arriva la tempesta, il vento, le fiumane, quella casa viene trascinata via. Abbiamo visto in questi giorni, anche nei telegiornali, quello che succede quando arrivano queste alluvioni terribili, no? Porta via tutto, trascina via tutto. Ma una casa costruita sulla roccia, dice Gesù, resiste alle intemperie, alle tempeste, ai venti. E chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà come uno che ha costruito la casa sulla roccia. Signore, aiutaci a costruire la nostra esperienza cristiana solidamente, con un fondamento solido. E il fondamento solido, fratelli, è la parola di Dio. Quanto mi piacerebbe che qualcuno stasera decide: io voglio prendermi l'impegno di leggere la Bibbia. Perché io, fratelli, sono pastore da tanti anni di questa chiesa, non do mai niente per scontato. E non do neanche per scontato che voi la leggiate, la Bibbia. Anzi, ho la sensazione a volte che molti non la leggono proprio, la Bibbia. Ma come fai a dire questo? È il frutto. Si vede. Se uno legge la Bibbia si vede da come parla, da come si esprime, da come si comporta. Uno che non la legge si vede pure da come parla, da come si esprime e da come si comporta. Ma perché quando torni a casa stasera non prendi in mano la tua Bibbia, l'apri e la leggi? Per pigrizia. Perché c'è sempre quella vocina che ti dice: dopo, fallo dopo. Sai di chi è quella voce? Non te lo voglio dire, che ti spaventi. Quella voce che ti dice sempre: procrastina, no? Fai dopo, rimanda, non ti preoccupare, prega domani, oggi no, leggi la Bibbia, domani. Non è la voce di Dio. Ed è una voce ingannatrice, che spesso con facilità inganna. Ma io vorrei che tu uscissi da questo locale consolato, benedetto e consapevole che tu sei padrone del tuo destino, che la tua vita spirituale è nelle tue mani. Che sei tu che decidi cosa fare dell'anima tua, non sarà un altro. Non potrai neanche dare la colpa agli altri del tuo eventuale fallimento spirituale. La tua vita è nella tua decisione e tu devi decidere cosa farne. E io ti auguro di decidere di mettere tutta la tua vita nelle mani del Signore. E di fare la sua volontà. E la sua volontà qual è? Che tutto ciò che è scritto nel passato, che è stato scritto per nostra istruzione, produca pazienza, consolazione, speranza, armonia, affinché tu possa glorificare Dio ed amare anche il tuo prossimo. Vogliamo chinare il capo e pregare? Gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore. Vogliamo tutti pregare, chiudere i nostri occhi, aprire il nostro cuore. e riflettere. Ancora pochi momenti, questa riunione terminerà, ognuno andrà a casa propria, ma quanto sarebbe bello che tu torni a casa tua con un sentimento nuovo, secondo Cristo Gesù, un sentimento nuovo, una passione nuova, un desiderio che si accende. Signore, ma perché mi devo perdere tutte queste benedizioni che tu mi vuoi largire? Ma perché vado cercando consolazione a destra e a sinistra quando ci sei tu che mi vuoi consolare? E perché devo essere così ignorante della tua parola quando mi viene ripetutamente detto che chi la conosce acquista saggezza, istruzione, una visione della vita secondo Dio? Per quale motivo dovrei trascurare tutto questo? Questa sera non farò appelli, ma ti voglio solamente stimolare, sfidare a prendere una decisione nel tuo cuore. Magari facendo una cosa semplice, stasera quando torni a casa, non ti addormentare senza aver prima preso in mano quella Bibbia, averla aperta. Prima fai una preghiera, di Signore, io apro la tua parola, metti davanti a me le parole di cui ho bisogno per l'anima mia. Poi sfoglia questo libro, questa scrittura, e Dio ti parlerà. Tu farai un'esperienza meravigliosa. Dio parlerà al tuo cuore e tu scoprirai che tutto ciò che è scritto è per tua istruzione, è per la tua pazienza, è per la tua consolazione, è per accrescere la tua speranza, affinché tu possa glorificare Dio. Gloria al nome del Signore. Dio benedica quanti prendono delle decisioni salutari per la propria vita spirituale.